Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi 16, Prima Corinzi 16. Oggi è un giorno di saluti. Un altro saluto che faremo è un saluto al libro di Prima Corinzi. Voi forse non lo ricorderete, ma siamo in Prima Corinzi da 5 anni. Da 5 anni che stiamo facendo questo bellissimo percorso con l'Apostolo Paolo e la Chiesa ai Corinzi. E oggi abbiamo un grande obiettivo davanti a noi, trattare tutto il capitolo 16. E direte, caspita, quanta ambizione, però spero che potremo farlo e che potremo attingere delle cose che ci aiuteranno, che saranno utili per noi. Voglio leggere tutto il capitolo insieme a voi. Prima Corinzi 16. Quanto poi alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa, metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessa, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare, e le persone che avrete scelte, quando sarò giunto, io le manderò con delle lettere a portare la vostra liberalità a Gerusalemme, e se converrà che ci vada anch'io, essi verranno con me. Io verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, poiché passerò per la Macedonia, ma da voi forse mi fermerò alquanto, o ci trascorrerò addirittura l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta, è un lavoro, ha un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Ora se viene Timoteo, guardate che stia fra voi senza timore, perché lavora nell'opera del Signore come faccio anch'io. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace, perché venga da me, poiché io lo aspetto con i fratelli. Quanto al fratello Apollo, io l'ho mandato, l'ho molto esortato a recarsi da voi con i fratelli, ma egli non ha alcuna intenzione di farlo adesso. Verrà però quando ne avrà l'opportunità. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi, tra voi si faccia ogni cosa con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che è la primizia della Caia e che si è dedicata al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, poiché l'hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tali persone. Le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila, Prisca, e con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Maranata, la grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore è con tutti voi in Cristo Gesù. Caro Padre, grazie per questa lettera e per questo ultimo capitolo di questa lettera che ci hai dato per la nostra edificazione, per la nostra crescita. Ti prego di applicare quello che ascolteremo alle nostre vite nel nome di Gesù. Amen. Non so se ti è mai capitato di incontrare una persona e tu dici, quella persona è un po' peculiare. Quella persona, se fossimo in una orchestra, suoniamo il nostro strumento tutti quanti, ma quella persona lì non è del tutto affinata nel suo suonare. Sarebbe molto aiutato se qualcuno lo prendesse da parte e gli desse dei consigli, se qualcuno che è un po' più maturo, equilibrato, lo prendesse sotto le sue ali e lo prendesse da parte per aiutarlo. Io ringrazio Dio per le persone che nella mia vita hanno visto delle mie peculiarità e mi hanno preso da parte per rendermi una persona più arrotondata. Non so se è un'espressione che si usa, però si capisce l'idea, un po' più ben formata. Quando servivo a Mapleton in Grand Rapids mi hanno fatto suonare nella lode, guidare la lode, e nei miei primi giorni ero ancora molto giovane, molto agli inizi, dopo il culto, la domenica mattina, ci prendevamo io e Dan Green del tempo per parlare di come era andato il culto il giorno prima. E un lunedì mi ricordo che mi prese da parte e mi disse: Keith, sai che non devi parlare così tanto tra un canto e l'altro. Si è fermato lì, non ha detto di più, ma io l'ho capito. Mi stava dicendo: Keith, parli troppo, stanchi troppo le persone e non edifichi le persone quando parli troppo. Vieni percepito come una persona peculiare quando agisci in questo modo. E ringrazio Dio perché mi ha dato la grazia per ascoltare. Non ho reagito come un bambino avrebbe reagito e detto: beh, allora non faccio più niente. No, ho ascoltato e ho interiorizzato e mi auguro cambiato per il meglio. Questo piccolo consiglio mi ha reso una persona più completa, ha reso il mio ministero più completo, migliore. E mi è capitato che le persone mi hanno dato dei consigli, mi hanno migliorato e mi auguro mi succederà ancora. Questo fatto del bisogno che abbiamo tutti di essere aiutati, di essere ben formati, arrotondati, è vero individualmente, ma è anche vero come Chiesa. È anche vero come Chiesa. Abbiamo bisogno che qualcuno dal di fuori ci dia uno sguardo e ci dia dei consigli per non essere una Chiesa peculiare, squilibrata, un po' stonata. Invece essere una Chiesa ben formata. Ed è quello che vogliamo ascoltare questa mattina. Vogliamo ascoltare, attingere dai consigli dell'Apostolo Paolo per un ministero completo, un ministero più completo. C'è un libro che si chiama La saggezza di Salomone, non è nelle nostre Bibbie, però è la saggezza raccolta dei giudei, in cui ci sono tante perle di saggezza, e oggi vogliamo vedere la saggezza dell'Apostolo Paolo per quanto riguarda il ministero. Ho cercato di limitare il più possibile i miei punti, però siamo arrivati a 12 punti. Non vi spaventate, li faremo abbastanza velocemente, però come potete immaginare un capitolo intero richiede un po' di attenzione. Così iniziamo con il primo consiglio per un ministero completo. La legittimità della colletta. Versetto 1, vediamo che Paolo parla di questa colletta per i santi. Ai nostri giorni diremo la legittimità di fare una raccolta di fondi. Paolo scrive spesso nelle sue lettere di questa colletta è la colletta che viene menzionata in Galati quando Giacomo, Giovanni e Pietro accettano la chiamata di Paolo ai gentili, ma le dicono in Galati 2:10: soltanto ti chiediamo una cosa, non dimenticarti dei poveri a Gerusalemme. E così Paolo ha fatto in tutto il suo ministero. E vediamo qui il principio che raccogliere fondi per l'opera di Dio è una cosa legittima. Sicuramente c'è tanto da imparare da Paolo riguardo il modo in cui Paolo porta avanti questa raccolta. C'è tra poco con gli approcci di alta pressione, manipolazione o sensi di colpa. No, c'è un semplice presentare il bisogno e chiamare la Chiesa a considerare il proprio dovere. Potremmo imparare molto riguardo il modo di Paolo per fare questa raccolta di fondi. Seconda Corinzi 8:9, se andassimo a guardare vedremo degli aspetti interessanti. Lì cerca di creare un senso di competizione tra le chiese della Caia, Corinto, e le chiese della Macedonia, Tessalonica, Filippi, e crea un sano senso di competizione. Però fondamentalmente quello che dice Paolo è che dato che in Gesù abbiamo ricevuto, Dio è stato così generoso con noi, anche noi dobbiamo essere generosi con le nostre finanze per portare avanti l'opera del Signore. Abbiamo ricevuto tanto. Come possiamo non anche noi essere generosi? E così un ministero completo consiste nel presentare bisogni e incoraggiare la Chiesa a partecipare. Non dobbiamo aver paura di parlare di soldi. Certamente si può parlare troppo di denaro, si può parlare male del denaro, ma in questo primo versetto vediamo la legittimità della raccolta. questi primi versetti parlano della gestione dei soldi, e così vi avviso già, metto le mani avanti, che i prossimi punti saranno riguardo questo. Vediamo secondo luogo, secondo consiglio, di praticare una donazione regolare, la colletta per i santi, ogni giorno, versetto 2, della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà. Qui vediamo dove viene la pratica della donazione regolare. Notiamo che Paolo dice ogni primo giorno della settimana. È interessante che questo è uno dei tre riferimenti nel Nuovo Testamento al fatto che la Chiesa si riuniva la domenica mattina. E una delle attività in cui consisteva il culto era portare le offerte per l'opera del Signore. La frase che abbiamo qui nelle nostre Bibbie è ciascuno di voi a casa, non significa che dobbiamo raccoglierli e metterli sotto il materasso a casa, no, significa per conto proprio, ognuno, ciascuno, parla della responsabilità personale. Seconda Corinzi 9:7, Paolo dice la stessa cosa, dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo. C'è una responsabilità personale per quanto riguarda le offerte. In verità seguivamo abbastanza la lettera questa pratica prima che c'era il Covid, passavamo il cestino dell'offerta e oggi dopo il Covid sono cambiate delle cose, facciamo quasi tutto online, le donazioni avvengono online. Non è importante il modo in cui versiamo le nostre offerte, io lo faccio ogni mese attraverso un bonifico, ciò che importa è che abbiamo questa abitudine di farlo, perché nella Chiesa, nel piano di Dio, consiste nel fatto che i fratelli, la Chiesa, supporta economicamente l'opera di Dio, supportata dai propri membri. Anche questo è un elemento di un ministero completo. Numero 3, dare secondo la propria prosperità concessa. La prosperità concessa, metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessa. L'ultimo consiglio che Paolo ci lascia riguardo al denaro, almeno che noi vogliamo considerare, è questo principio di dare secondo la prosperità concessa. C'è tanto dibattito nella Chiesa riguardo la decima, dipendendo dalla Chiesa dalla quale provenite, si praticava il dare il 10% delle offerte al Signore. Questo è un principio dell'Antico Testamento che non viene confermato nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento c'è questo principio che vediamo qui, principio di dare in risposta alla generosità di Dio. Riconosciamo che se abbiamo prosperato economicamente, e perché? Perché Dio ce l'ha concesso. Chi che ci ha dato le facoltà, l'intelligenza, la forza fisica e quant'altro per poter lavorare solo grazie a Dio. E la generosità di Dio è talmente grande che ha dato quello che aveva di più prezioso, Gesù Cristo. Ci ha dato la salvezza, ci ha dato un'eternità con Lui. E non si è fermato lì. Ci ha dato macchine, ci ha dato case, ci ha dato vestiti, ci ha dato un surplus per molti di noi, nei nostri conti bancari, che possiamo usare per il Signore. Qualche tempo fa parlavo con Jim, il pastore di ICM, e mi diceva che quando scriveva gli assegni per l'affitto di Veritas, prima che noi eravamo in grado di farlo, era il momento più bello del suo mese. Ringrazio Dio, sempre mi rispondeva nello stesso modo, diceva Keith, amo scrivere l'assegno dell'affitto per Veritas. E questo è l'atteggiamento che rispecchia ed è l'azione conseguente da questo atteggiamento di riconoscere quanto siamo stati prosperati. Come posso non voler impegnarmi per portare più persone alla conoscenza di questo meraviglioso Gesù? Come posso non investire ciò che ho ricevuto solo per la grazia di Dio nell'opera che glorifica il suo nome? Vediamo che anche da questo principio viene fuori l'idea che è legittimo pianificare, avere un budget, avere una voce che dice Chiesa, opera di Dio, quali sono le nostre entrate, quali sono le nostre uscite. E poi in preghiera, quanto posso dare in base al modo in cui Dio mi ha prosperato. Questo per quanto riguarda i consigli riguardo i soldi. Paolo poi in versetto dal 5 in avanti parla dei suoi piani e dei piani dei suoi collaboratori Timoteo e Apollo. Però viene fuori un quarto principio ed è la necessità della flessibilità nel ministero. La necessità della flessibilità nel ministero. Paolo parla dei suoi piani di viaggio, parla del fatto, abbiamo una slide dove possiamo vedere un po' quello che era la situazione in cui Paolo si trovava, non si vede benissimo, non guardate le linee, non c'entrano niente. Efeso è alla vostra destra, Paolo è lì e lui dice che vorrebbe andare a Corinto, che è dall'altro lato del mare, come vedete, la Macedonia è lì al nord, e lui voleva andare a Corinto e fermarsi per un po' di tempo e poi essere rimandato a Gerusalemme. Questo viene fuori da sia questo versetto e poi da prima, seconda Corinzi 1:15-17. Questo però non è accaduto. Paolo non ha fatto quello che si era proposto di fare, voleva fermarsi un po' di tempo, non solo di passaggio, ma questo non è accaduto. Infatti in seconda Corinzi 1:15 Paolo dice, scrivendo ai Corinzi, con questa fiducia per procurarvi un duplice beneficio, volevo venire prima da voi e passando da voi volevo andare in Macedonia, poi dalla Macedonia ritornare in mezzo a voi e voi mi aveste fatto proseguire per la Giudea, prendendo questa decisione, in risposta al fatto che non l'aveva potuto fare, ho forse agito con leggerezza? Oppure le mie decisioni sono dettate dalla carne, in modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì, sì e il no, no? Questa era l'accusa che veniva fatto a Paolo. Però Paolo non si è fermato, invece è venuto un viaggio fugace che lui chiama il suo viaggio triste. Non sappiamo tutto quello che c'è dietro questo cambio di piani. Forse c'era qualcuno che stava mettendo il bastone tra le ruote, stava rodendo l'influenza di Paolo tra i Corinzi e lui ha dovuto fare un viaggio più fugace. Però il punto che noi vogliamo accogliere per noi è la necessità della flessibilità. I piani possono cambiare, le situazioni possono cambiare e a volte può entrare una rigidità nella Chiesa che diventa come una camicia di forza. Qualcuno faceva la battuta riguardo una Chiesa, diceva: se pensate di fare qualcosa, fatelo bene la prima volta, perché così vi troverete a farlo per il resto della vostra vita. Forse avete conosciuto situazioni così. No, dobbiamo essere flessibili. La Chiesa, più che essere una istituzione gigantesca che fa fatica a girarsi, deve essere come dei soldati nelle guerriglie in Sud America, leggeri, pronti a cambiare, pronti a reagire alle situazioni. Non siamo impetuosi, certamente, non siamo persone che prendono delle decisioni alla leggera, certamente, ma siamo aperti al cambiamento. E qua voglio veramente ringraziarvi come Chiesa, perché vi siete dimostrati davvero flessibili in un periodo di tempo che non è stato per niente facile. Abbiamo dovuto fare tante volte delle decisioni per il periodo di Covid. Cambiamo, andiamo al parco, andiamo all'oratorio, torniamo qua, andiamo là. Grazie a Dio che il Signore ci ha permesso di vivere questo aspetto di un ministero equilibrato della flessibilità. Abbiamo un altro principio, possiamo andare avanti nella prossima slide. Numero 6, abbiamo qui un principio di sostegno per i ministri. Versetto 6, Paolo parla del fatto che voleva andare da loro, e versetto 6, la seconda parte, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Questo lo dice riguardo a se stesso e poi lo dice a Timoteo, versetto 11, fatelo proseguire in pace. Ora, io vi ho detto che avevamo finito di parlare di soldi, devo tornare un attimino sui miei passi, perché qua, per quanto possa non sembrarlo, Paolo sta parlando di sostegno per i ministri, la responsabilità della Chiesa verso i propri ministri. Questa frase, fatelo proseguire, non significa soltanto fare un po' come in Spagna quando passa il toro, ole, facciamolo andare alla prossima destinazione. No, non è fare il corridoio, prego, no, è farlo proseguire con i necessari aiuti. Aiutate a qualcuno in vista del viaggio, cibo, soldi, quello di cui può aver bisogno. Io ho un'esperienza molto personale di questo principio, di come io sono stato aiutato, alcuni mi hanno fatto proseguire aiutandomi quando stavamo girando per le chiese nei primi anni. Luca aveva 8 giorni nel nostro, uno dei nostri viaggi, 8 giorni, mi ricordo ancora, eravamo sull'arco di St. Louis, avevamo un bambino, ti immagini un bambino di 8 giorni, e la gente ci guardava come se eravamo dei matti, però abbiamo proseguito verso la nostra destinazione Edwardsville, Illinois, nel bel mezzo del nulla, campi di mais, e all'epoca davvero dipendevamo da ogni donazione per poterci spostare. In questa chiesa ci hanno dato alla fine dei nostri giorni insieme una tessera ricaricabile per mettere benzina e siamo tornati a casa, un viaggio di 10 ore, grazie a questa tessera ricaricabile. Una chiesa equilibrata è una chiesa che sostiene i ministri, e questo principio di fare proseguire i ministri fa parte dell'insegnamento generale del Nuovo Testamento riguardo al dovere della chiesa di sostenere i propri ministri e soprattutto coloro che si affaticano nell'insegnamento. Venite con me a 1 Timoteo 5,17, dove vediamo questo principio. 1 Timoteo 5,17 e 18. Elemento per una chiesa equilibrata. Versetto 17, capitolo 5. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Paolo, ma cosa intendi con doppio onore? Versetto 18, l'operaio è degno del suo salario. Viviamo in un paese in cui non c'è questa cultura di chiesa, di sostenere i propri pastori. Ma questo non è soltanto un elemento soggettivo di preferenza, è un elemento di un ministero equilibrato, dove la Chiesa si prende la responsabilità di sostenere i propri ministri e soprattutto il proprio pastore. Siamo alla metà, ci siamo ancora? Spero di non stancarvi. Sentivo la storia di un uomo che molto onestamente era andato a una serata in cui c'erano delle testimonianze in chiesa, e come può succedere a volte, le testimonianze dei fratelli possono ingrandirsi un po'. E lui, dopo ascoltare un po' di testimonianze, non ce la faceva più, è tornato nella sua casa e dopo un po' di paio di minuti si è sentito in colpa, ha detto: Signore, mi sento in colpa per essermi andato dalla riunione, e sentì la voce del Signore che gli disse: tranquillo, io me ne sono andato un'ora prima di te. Speriamo che non sia il caso, né qui, che qualcuno ci lasci, né che il Signore ci lasci. Andiamo avanti con il sesto elemento di un ministero equilibrato. Versetto 9, vediamo un altro elemento che dobbiamo mettere in preventivo. Dal versetto 9, Paolo parla del fatto che è a Efeso, e il versetto 9 dice: qui una larga porta mi si è aperta e ha un lavoro efficace, e vi sono molti avversari. Un ministero completo consiste nella consapevolezza che ciò che è vero per la vita è vero anche per il ministero. Cioè, quando troviamo tante porte aperte, non esclude il fatto che avremo anche tante opposizioni. È vero, giusto? Sia nella vita, abbiamo grande possibilità di carriera, grande porte aperte, e allo stesso tempo abbiamo delle difficoltà, dei contrattempi. Paolo è a Efeso, ci ricordiamo. Paolo era in una situazione che forse ci possiamo ricordare, in cui Demetrio l'orefice, non che si chiamava l'orefice di cognome, ma era il suo mestiere, e se ci ricordiamo, questo presidente del sindacato di fabbricanti di statue di Artemis l'ha presa con Paolo. E Paolo parla che in mezzo a questa situazione, con Demetrio e con tutti gli altri orefici, c'era una larga porta aperta, ma c'erano anche molti avversari. Stava vedendo come diverse persone stavano crescendo nella grazia, stava vedendo come persone venivano alla conoscenza di Gesù, ma dall'altra parte c'erano molti avversari. Non parla solo di circostanze avverse, ma di avversari, persone concrete che stavano mettendo il bastone fra le ruote. Un ministero completo significa mettere in preventivo questo fatto. Nella nostra vita di chiesa ci saranno periodi in cui forse stiamo vivendo più le porte aperte. Che bello, che meraviglia, il Signore sta operando. E la tendenza sarà quella di pensare, ah, il ministero è sempre così, giorni dorate, utopia. No, aspettiamoci contrattempi, aspettiamoci che il nemico non riposerà. Poi viviamo momenti in cui sembra che tutto è difficile, tutta una salita, diciamo, sarà sempre così e ci scoraggiamo. No, no, arriveranno giorni in cui troveremo delle porte aperte. E voglio dire anche una cosa a coloro di voi che desiderate essere usati in qualche ruolo di leadership nella Chiesa. Non è tutto porte aperte al lavoro efficace e non è tutto molti avversari. Dipendendo dalla nostra personalità, se siamo più malinconici o se siamo più positivi, possiamo pensare in uno dei due estremi. Però il mio incoraggiamento per te, se hai un cuore per servire Dio, e questo veramente è applicabile a chiunque di noi, è quello di mantenere bene questo principio in mente. Non tutti i giorni saranno come oggi. Per il bene e per il male. Non saranno come oggi. Devo aspettarmi che forse arriveranno giorni difficili. O posso aspettarmi che il Signore aprirà delle nuove porte. Prossimo elemento di un ministero completo, versetto 10, guardate che parole tremende dell'apostolo Paolo alla chiesa. Dice: se viene Timoteo, guardate che stia fra voi senza timore, senza timore. Quale elemento vediamo qui per un ministero completo? Siamo attenti alla possibilità che la chiesa diventi un luogo dove si respira timore. Sapevi che la chiesa può diventare un luogo di timore e di paura? No, no, chi? È troppo tremendo per essere vero. Com'è possibile che la Chiesa diventi un luogo dove si insidia la paura e si traffica in paura? Com'è possibile che la Chiesa sia posseduta da una atmosfera di timore? Ovviamente c'è il rischio, perché Paolo ammonisce qui di questa possibilità. Come dobbiamo immaginarci questa cultura di timore nella Chiesa? Pensate a questo scenario. Un uomo parla della situazione di sua moglie. La moglie al lavoro aveva un supervisore che era convinto in modo sbagliato che Janet voleva prendere il suo posto lavorativo. E lei non poteva fare niente per cambiare l'idea di questo capo. Ogni suggerimento che faceva Janet al lavoro era percepito come un tentativo di minare la sua influenza. Ogni complimento che lei faceva, lui lo percepiva come un tentativo sovversivo di conquistarlo. Niente di quello che disse Janet poteva convincerlo di cambiare idea, e alla fine lei ha dovuto lasciare il suo lavoro proprio per la sua sanità mentale. Paura, timore, paura di perdere, paura di perdere qualcosa di prezioso. E Paolo dice: non voglio che queste dinamiche ci siano con Timoteo. E se ci pensiamo un attimo a come possono crescere queste dinamiche di paura, la conclusione alla quale arriviamo quando pensiamo a persone che vivono in timore è che sono persone profondamente insicure. Profondamente insicure. A Corinto si era creata questa cultura di paura perché i corinzi stessi erano insicuri. Insicuri soprattutto di che cosa? Insicuri sostanzialmente riguardo l'amore di Dio. non capivano bene il Vangelo, non capivano bene quello che era il messaggio che Dio era per loro incondizionatamente. Prima Giovanni 4,18 dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. L'amore perfetto caccia via la paura. L'amore di chi? L'amore di Dio. Se Dio ci ama, se tutto nelle nostre vite è pianificato da un Dio che ci ama senza misura, che paura dobbiamo avere? Cosa ci può spaventare se perdiamo qualcosa, se qualcosa non succede? Invece, se siamo persone insicure dell'amore di Dio, verrà fuori. Dovremo continuamente proteggerci, proteggere ciò in cui abbiamo risposto, l'identità, posizione, dottrine, relazioni. Invece chi è perfetto nell'amore di Dio non ha paura. Chiesero ad un uomo tanti anni fa, aveva avuto un ministero molto grande, di grande successo, e gli chiesero: cosa faresti se nella tua missione ti venisse tolta la tua posizione? La posizione e l'influenza in cui aveva investito la sua energia e tutte le forze. Lui disse questo: pregherei per 15 minuti e poi non ci penserei mai più. Ecco una persona che è sicura nell'amore di Dio. Questo che dobbiamo coltivare anche noi per essere una chiesa equilibrata, una chiesa che non traffica nella paura. Numero 8, vediamo in versetti 13 e 14 un atteggiamento equilibrato di coraggio e amore. Coraggio e amore, vegliate. State fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Tra voi si faccia ogni cosa con amore. Se vogliamo un ministero squilibrato, tenderemo solo all'uno o all'altro. E io conosco molte persone che mancano di coraggio. Mancano di coraggio. Hanno troppa paura. Tutto gli spaventa. Quando si chiede cosa stai aspettando che Dio faccia nella tua vita, percepisci? C'è paura. Per tanti motivi. Forse il passato. Forse delusioni. Non c'è una fiducia profonda nella sovranità, la cura e la potenza di Dio. Paolo dice: siate coraggiosi, vegliate, state fermi, fortificatevi. Ma questo coraggio deve essere equilibrato con l'amore. Se c'è solo amore senza coraggio, si decade in un sentimentalismo adagiato in cui non ci chiediamo mai gli uni agli altri a fare insieme dei passi di fede. Però se manca l'amore, si insida l'asperità nelle relazioni. E un ministero equilibrato consiste nel avere un atteggiamento equilibrato di coraggio e di amore. Numero 9, parliamo qualcosa molto importante della leadership a Corinto. Viene fuori un principio molto interessante. Le persone che studiano la storia della Chiesa o studiano le epistole di Paolo, molte volte amano parlare della Chiesa di Corinto come un esempio di Chiesa in cui non c'era nessun tipo di leadership. E tante volte si va alla Chiesa di Corinto come l'esempio dei giorni dorati della Chiesa, l'utopia sulla terra, c'era fluidità, c'era armonia, c'era completa democrazia. Beh, se si capisce questo dal leggere il libro di Prima Corinzi, non si è letto con molto dettaglio, però questo è tante volte quello che alcuni vogliono dire. Dicono queste persone che Paolo ha iniziato il suo insegnamento sulla Chiesa con un insegnamento più democrazia o anarchia, e poi pian piano, col tempo, e forse non era neanche lui che ha scritto le epistole pastorali, si sono insediati queste idee delle necessità di una leadership, delle guide nella Chiesa. Vediamo qui che questo non è affatto il caso. C'erano delle persone, delle guide, dei leader a Corinto. Vediamo qui che c'è Stefana, che la primizia vuol dire semplicemente che lui era il primo convertito lì nella zona, e che la Chiesa è chiamata a sottomettersi a persone come Stefana e come altri come lui che si affaticano nell'opera comune. Così è stabilito già dall'inizio, Prima Corinzi non è la prima lettera di Paolo, ma è una delle prime lettere, è stabilito il principio riguardo la Chiesa, che nel guidare la Chiesa, le guide guidano e la Chiesa segue. Le guide guidano e la Chiesa segue. A meno che le guide chiedano di fare qualcosa che vada contrario alla Bibbia, a meno che ci sia una distorsione grande dei fatti, le guide guidano e la Chiesa segue. Numero 10. Notiamo un altro elemento di un ministero equilibrato. Versetto 17. Guardate come parla Paolo di queste persone che sono venuti a lui. Lui a Efeso, queste persone, Stefana, Fortunato, Acaico, sono venuti da lui a Efeso, sicuramente hanno portato l'epistola dei Corinzi a Paolo, e guardate con che termini lui parla di loro. Dice: mi rallegro della venuta, hanno riempito il vuoto dalla vostra assenza, hanno dato sollievo al mio spirito. Sono da apprezzare queste persone. Che parole usa Paolo? E qual è il principio? Dobbiamo accogliere il fatto dell'impatto grande che abbiamo gli uni sugli altri. Il cristianesimo non è un esercizio individuale. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Sai che quando tu manchi in mezzo a noi, i tuoi fratelli sono meno allegri? Sai che quando manchi in mezzo a noi nelle riunioni, nelle attività, rimane un vuoto? Paolo dice: avete riempito il vuoto prodotto in me. Un ministero squilibrato è un ministero in cui non ci rendiamo conto di questo fatto. Tanto il cristianesimo è per me, la mia relazione personale con Gesù, sì, ma un ministero squilibrato è un ministero in cui manchiamo e non c'è nessun tipo di rendicontazione. Non c'è nessun tipo di messaggio: fratelli, sorelle, sai che quando non sei nella tua sedia c'è un vuoto per il resto di noi. E quando non sentiamo la mancanza gli uni degli altri, è un chiaro segno di un ministero squilibrato. E dobbiamo ammettere che per tutti noi, e questo lo dico come incoraggiamento, ci sono dei lunghi periodi in cui non vediamo alcuni di voi. Passano dei lunghi tempi. E un ministero squilibrato sarebbe quello di dire: ma sì, tanto chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. No, c'è una mancanza, c'è un vuoto, non c'è la stessa allegria. C'è qualcosa di stonato in un ministero in cui ci assentiamo come se niente fosse, e dove non c'è nessuna aspettativa da parte dei nostri fratelli e sorelle che ci siano. E qua c'è un bel esempio che mi veniva in mente mentre pensavo a questo elemento: la Chiesa dei Fratelli. Io non ho tanta esperienza come alcuni di voi nella Chiesa dei Fratelli, ma la mia esperienza limitata è che c'è questo sano, nella migliore versione, sano desiderio di stare insieme, di vivere la vita insieme. Numero 11, un altro elemento di un ministero equilibrato: l'importanza di vivere in relazioni con altre chiese. Versetto 19. L'importanza di vivere in relazione con altre chiese. Guardate il versetto 19. Le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro vi salutano molto nel Signore. Su questo c'è una convinzione molto forte, fratelli e sorelle. Se una chiesa vuole assicurarsi di avere un ministero squilibrato, si isoli dalle altre chiese. Garantito. Non è più rapporti, relazioni con altre chiese, E che succede? Comincia ad impuntarti su una cosa, una pratica, una dottrina, un modo di fare, un modo di vedere e lanci le granate agli altri. Sicuramente Paolo non ha quest'idea. Paolo si sforza in tutte le sue lettere di rafforzare le relazioni tra le chiese, menziona le altre chiese dell'Asia e poi specificamente la chiesa di Aquila e Prisca. Menziona in generale le altre chiese e poi in specifico una chiesa. Quanto è importante, fratelli e sorelle, riconoscere altre chiese bibliche, evangeliche, cristiane come chiese legittime e vivere in relazioni con loro per quanto sia possibile. La contraria è una garanzia di squilibrio. La chiesa di Corinto faceva tutto esattamente uguale come la chiesa dell'Asia? No. La chiesa della casa di Aquila faceva le cose esattamente come la chiesa del resto dell'Asia? No. Forse avevano delle enfasi diverse, delle pratiche diverse. Ora, parlando così, qualcuno potrebbe pensare, ma questo allora significa annacquare la dottrina. Cosa facciamo dell'idea della purezza dottrinale? No, io non la vedo così. La nostra chiesa è una confessione di fede, alla vista di tutti, ci crediamo, lo predichiamo. La domanda è, quali sono le dottrine essenziali? In quale dottrine il Nuovo Testamento richiede la purezza, dalla quale poi ci separiamo da altri? E poi c'è anche questo. Niente mi richiede di essere cattivo o di avere un cuore duro verso chi sbaglia, anche in punti dottrinali non insignificanti. Perché? Perché devo essere cattivo? Perché devo essere poco gentile con quelle persone? Cerchiamo l'equilibrio anche in questo, vivendo in relazioni con altre chiese. Sicuramente ci sono tanti altri elementi che potremo guardare, fermiamoci solo all'ultimo, il versetto 21-22, dove Paolo dice ti saluto, il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo, e queste sono le sue parole, se qualcuno non ama il Signore Gesù sia anatema, maranata, la grazia del Signore Gesù sia con voi, il mio amore con voi tutti in Cristo Gesù. Qual è l'ultimo elemento? Numero 12, avere le idee chiare su cosa significa essere un vero cristiano. Avere le idee chiare su quello che significa essere un vero cristiano. Sono parole forti quelli che leggiamo qui. Paolo dice se qualcuno non ama il Signore sia anatema, letteralmente dannato. Poi maranata vuol dire Signore nostro vieni, torna presto. Però quello sul quale voglio soffermarci è su questo elemento che è veramente l'elemento per eccellenza di quello che è un ministero completo. Cos'è un vero cristiano? Chiesero a R.C. Sproul, un famoso teologo, come si poteva avere la certezza della salvezza. Se una persona vuole essere certa che appartiene a Gesù, qual è la cosa fondamentale? Chiesero a Sproul. Credere le cose giuste? No. Anche i demoni credono e tremano. Puoi credere e non appartenere veramente a Gesù. Fare le cose giuste, una vita di ubbidienza alla perfezione, no. I farisei ci dimostrano che da tombe imbiancate puoi avere tutto l'esterno a posto e avere un cuore marcio. Cose che rende un cristiano tale? R.C. Sproul disse, ami Gesù, quello lo puoi sapere solo tu, lo posso sapere solo io, ma se io guardando in fondo alla mia esperienza posso farmi la domanda, amo veramente Gesù? Se la risposta è sì, posso essere sicuro che quell'amore è stato messo in me da un'opera soprannaturale dello Spirito Santo. Ciò che rende un cristiano tale è l'amore per Cristo. Attenzione, non è l'amore che acquista qualche merito davanti a Dio, no? Non è che Dio guarda dall'alto al basso e vede persone che hanno amore e sceglie di salvarle in quel senso, no. L'amore è ciò che rende un cristiano tale, perché l'amore per Cristo viene impiantato dallo spirito di una persona che ha compreso quanto Dio ha amato prima noi come peccatori. E questo è un miracolo. Un'opera sovrannaturale avviene quando una persona si rende conto di quanto questo grande Dio ci ha amati e risponde con amore. Lo amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Lo sai questa mattina? Sai che Dio è un Dio di amore? Come posso saperlo? L'ha dimostrato, mandando Gesù Cristo a morire sulla croce. Questo cosa deve fare in noi? Deve creare gratitudine, gioia traboccante e un amore per Gesù in risposta. Se non hai amore, Paolo e lo Spirito Santo pronunciano una maledizione su di te. Letteralmente la parola è sia anatema, è l'abominazione più grande immaginabile che la creatura ribelle si rifiuti di amare colui che è amore. Che abominio! Questo Dio che è una fonte di benedizione, una fonte di generosità, una fonte di gioia, e la creatura volta le spalle e rifiuta quell'amore. Non c'è nessun altro atteggiamento legittimo verso chi rifiuta di amare l'Iddio dell'universo che dimostra il suo amore per i peccatori, mandando suo figlio a morire sulla croce per togliere il peccato, se non quello di dire dannazione. Che offesa che ci si rifiuti di amare colui che ci ha tanto amati. E poi questo, quanto ci deve amare Dio per usare parole così forti per spingerci ad amarlo? Non è vero? Se leggiamo la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, illustrazione dopo esortazione, dopo minaccia, per cercare, per farci riconoscere e spingerci verso colui che è amore. Non c'è nessun altro atteggiamento possibile se non di dire dannazione per chi si rifiuta di ricevere e rispecchiare l'amore di Dio. E poi l'amore di Cristo è, per Cristo è l'unica, l'unico elemento veramente fondamentale per un ministero equilibrato. Cosa permette che una chiesa viva insieme da fratelli e sorelle, supportandosi, camminando insieme, quando a volte non è facile? Cosa ci fa cercare il bene del mondo perduto, anche quando ci è scomodo? È l'amore di Gesù. È quello che crea la soluzione per tutte le cose. Finisco con questo aneddoto di un famoso pastore rumeno, Richard Wurmbrand. Alcuni di voi avete sentito parlare di lui, ha sofferto molto per seguire Gesù. La domanda è: cosa ha permesso a Wurmbrand di sostenere tutte le sue sofferenze in prigione? Subì innumerevoli privazioni. Per ore e ore i comunisti gli hanno detto: nessuno ti ama più, nessuno ti ama più, nessuno ti ama più. Mi chiedo quanti di noi abbiamo creduto a questa bugia. Ciò che ha sostenuto Wurmbrand fino alla fine è stato l'amore di Cristo. Scrisse: in isolamento non potevamo più pregare come prima. Avevamo una famina inimmaginabile. Eravamo stati drogati fino a diventare degli idioti. Eravamo deboli come scheletri. Il Padre nostro era una preghiera troppo difficile per noi. Non potevamo concentrarci abbastanza per dirlo. E la mia unica preghiera ripetuta più e più volte è stata: Gesù, ti amo. Gesù, ti amo. E poi, un giorno glorioso, ho avuto la risposta di Gesù: mi ami? Ora ti dimostrerò quanto ti amo. Immediatamente ho sentito una fiamma nel mio cuore che ardeva come il sole. Ho conosciuto l'amore di colui che ha dato la sua vita sulla croce per tutti noi. Poi Wurmbrand ha visto dei miracoli. Ha osservato lo stesso amore all'opera nella vita di compagni di prigionia che hanno anche affermato di essere seguaci di Gesù. Dice: ho visto cristiani nelle carceri comunisti con 25 kg di catene ai piedi, torturati con atti di ferro roventi, nella cui gola era stata forzata dei cucchiai di sale. Poi erano tenuti senza acqua, morivano di fame, frustrati, soffrivano di freddo, e tutto questo tempo pregavano con fervore per i comunisti. Fratelli e sorelle, questo umanamente è impossibile. Questo umanamente è impossibile. Ma chi ha sperimentato l'amore di Cristo sa che la forza viene da colui che ci ha amati con un amore incondizionato. Ce l'hai questa mattina? Ce l'hai? Hai questo amore? L'hai conosciuto a livello mentale e stai lavorando per farlo scendere nel più profondo del tuo essere? Se non ce l'hai, fai qualsiasi cosa per averlo, qualsiasi cosa. Cerca il Signore, non fermarti finché ce l'avrai. E poi, sorretto dall'amore per Cristo, adoperiamoci insieme per un ministero completo. Caro Padre, grazie perché la tua parola ci istruisce, ci insegna, e Signore, noi vogliamo essere formati dalla tua parola, vogliamo essere aiutati, e Signore, confidiamo in te per aiutarci a fare quello che noi non possiamo fare. Benedicici adesso nel resto della giornata, che veramente possiamo godere della comunione gli uni con gli altri e che possiamo continuare a camminare avanti nella strada che tu ci hai messo davanti, nel nome di Gesù. Amen.